Buonasera carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto. Stiamo ancora considerando il libro dei Salmi dell'Antico Testamento. Siamo giunti a Salmo 133. Il tema di questo Salmo è l'allegria della comunità dei credenti. È un canto dei pellegrinaggi di Davide ed è breve, come una gemma meravigliosa. È stato chiamato Salmo di Fratellanza ed è certamente adatto al canto svolto nella comunità. Il nostro pellegrino non è andato a Gerusalemme solo con moglie e figli, ma anche con gli amici, e ora essi stanno avendo assieme un meraviglioso momento di comunione. Ricorda che questi pellegrini arrivavano da ogni parte del mondo conosciuto, pur avendone subito persecuzioni da parte dei non credenti. Per essi, il fatto di stare in compagnia di persone e adorare Dio insieme a loro rappresenta una gioiosa esperienza. Leggiamo quindi i primi due versetti. Canto dei pellegrinaggi di Davide. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. È come olio profumato che, sparso sul capo, scende sulla barba d'Aronne, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti. Questo verso si riferisce al momento in cui Aronne venne unto sacerdote. Ed esso ci parla anche del sacerdozio del Signore Gesù Cristo. Qualcuno ha detto che in questo verso abbiamo la fragranza di una bella rosa. Questo prezioso unguento è stato versato sul sacerdote per indicare la sua consacrazione davanti a Dio. Noi vediamo che questo è un ritratto del Signore Gesù Cristo. Egli non è solamente re, egli è anche il nostro sommo sacerdote. È stato detto di lui nel Salmo 45, versetto 7. Tu ami la giustizia e detesti l'impietà, perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto d'olio di letizia, ti ha preferito ai tuoi compagni. E ancora in Ezechiele, capitolo 39, versetto 29, leggiamo: non nasconderò più loro la mia faccia, perché avrò sparso il mio spirito sulla casa di Israele, dice Dio, il Signore. Ezechiele parla di un giorno futuro, e come l'unguento è stato versato su Aronne, così Dio ha sparso il suo spirito. Questo è il significato della profezia di Gioele sullo Spirito Santo sparso su Israele in un giorno futuro, profezia che non è avvenuta completamente il giorno della Pentecoste. In questo tempo, comunque, noi siamo battezzati con lo Spirito Santo, che è stato versato nei nostri corpi di credenti quando abbiamo creduto in Cristo Gesù, ed è Lui il nostro sommo sacerdote. Dal momento che questo è vero, noi dobbiamo cercare di preservare l'unità che lo Spirito Santo ha creato. Il salmista conclude al versetto 3 del Salmo 133 dicendo che per i fratelli che dimorano insieme in unità avverranno le seguenti cose. È come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là, infatti, il Signore ha ordinato che sia la benedizione, la vita in eterno. Possa essere questa l'esperienza di chi ha posto in Gesù la sua fede, e anche per chi lo sta cercando. Se tu sei uno di questi, ricorda che Gesù in questo momento ti tende la sua mano, con amore, per fare amicizia con te. E tu cosa farai? Gli porgerai la tua? Io spero tanto che tu decida di sì, abbracciandolo con riconoscenza. Passiamo ora alla considerazione del Salmo 134, nel quale vediamo il canto finale della lode del pellegrino. Salmo 134. E come ho detto, questo è l'ultimo salmo dei pellegrinaggi ed è composto solamente di tre versetti. Ora siamo arrivati a Gerusalemme e in questo salmo il pellegrino è in piedi, innalza la sua voce di lode assieme alla moltitudine. Questo è il grande amen, il triplice amen. Leggiamo i primi due versetti dal Salmo 134. Canto dei pellegrinaggi. Ecco, benedite il Signore, voi tutti, servi del Signore, che state nella casa del Signore durante la notte. Alzate le vostre mani verso il santuario e benedite il Signore. Voglio ricordare una volta ancora che questo pellegrino proviene da un posto in cui viene visto con sospetto. Le persone lo criticano, lo calunniano, i suoi vicini non sono buoni con lui. Ma ora è arrivato a Gerusalemme, sta nel santuario, sta innalzando le sue mani, sta benedicendo il Signore, lodandolo con tutto il cuore, mentre i sacerdoti impartiscono una benedizione da Sion su tutto Israele. Il seguente versetto 3 del Salmo 134 ci parla della benedizione che il Signore è sempre pronto a dare a chi si rivolge a Lui. Leggiamolo. Il Signore ti benedica da Sion, Egli che ha fatto il cielo e la terra. In questo versetto il popolo è chiamato con un tu delicato, personale e significativo. È come se fosse un'unica persona che, con un cuore solo e un'anima sola, si sente vicino a Dio, ricolma di ogni bene. Ora, Il pellegrino benedice Dio e spera che la benedizione di Dio arrivi alla sua vita. Questo è un grande salmo di adorazione che dovrebbe essere incorporato nella tua lode. Io credo che a volte la nostra lode sia troppo formale o tradizionale e che manchi della vera riconoscenza che si deve al Signore. Con questo non dico che ci debbano essere manifestazioni di fanatismo, ma molti non riescono più nemmeno a cantare per esprimere i loro pensieri, ma restano come manichini trascinati dalle tradizioni vuote di sentimento di riconoscenza per quanto Dio ci ha fatto. Cerchiamo di essere spontanei e ricordiamo quanto è buono il nostro Dio. Egli è veramente meraviglioso. Benediciamo il Signore. Ed è con questa benedizione, amici, che si concludono i cantici detti dei pellegrini. Col salmo precedente abbiamo lasciato i salmi dei pellegrinaggi. Ora, con il Salmo 135, siamo arrivati ai canti di lode. Questo è un salmo di alleluia e comincia con «Lodate il Signore» e finisce con le stesse parole «Lodate il Signore». Esso è inserito in una parentesi di alleluia. Qui Israele loda Dio per la liberazione concessagli in passato ed è un grande invito a lodare Dio. Passiamo quindi a leggere i primi tre versetti del Salmo 135. «Alleluia! Lodate il nome del Signore! Lodatelo, servi del Signore, che state nella casa del Signore, nei cortili della casa del nostro Dio. Lodate il Signore, perché il Signore è buono. Salmeggiate al suo nome, perché è amabile». Non abbiamo mai detto e non riusciremo mai a dire abbastanza che Dio è buono. Tu, amica, amico, hai detto a qualcuno oggi che Dio è buono? Egli è veramente buono. Lodiamolo per questo. Ma perché Israele può dire che Dio è buono? Proseguiamo con la lettura dei versetti dal 4 al 14 del Salmo 135. «Poiché il Signore ha scelto per sé Giacobbe e Israele per suo speciale possesso, sì, io conosco che il Signore è grande e che il nostro Signore è al di sopra di tutti gli dèi. Il Signore ha fatto ciò che gli piace in cielo e in terra, nei mari e in tutti gli oceani. Egli fa salire le nuvole dall'estremità della terra, provoca i lampi per la pioggia, sprigiona il vento dai suoi depositi». Nei versetti che abbiamo appena letto, abbiamo potuto considerare che è solamente Dio che crea le condizioni meteorologiche. Infatti, l'ha detto, le previsioni del tempo non ne crea le sue condizioni, ma cerca di spiegarle facendone le previsioni. La dimostrazione è che non sempre ci dà la corretta evoluzione. Egli, per fare ciò, usa una notevole quantità di strumenti scientifici e ora, beneficiando dei satelliti, possiamo avere sempre più un'immagine esatta di ciò che sta accadendo, ma ricordiamo che è solamente Dio che crea il tempo. I successivi versetti dall'8 al 14 del Salmo 135 ci parlano dei ripetuti interventi di Dio verso gli uomini ribelli di un tempo. Leggiamoli. «Egli percosse i primogeniti d'Egitto, così degli uomini come degli animali. Operò segni e prodigi in mezzo a te, o Egitto, sul faraone e su tutti i suoi servi. Egli percosse grandi nazioni e uccise re potenti, Sicon, re degli Amorei, Og, re di Basan, e tutti i regni di Canaan, e diede il loro paese in eredità a Israele, suo popolo. Signore, il tuo nome dura per sempre. La memoria di te, o Signore, dura per ogni generazione. Poiché il Signore farà giustizia al suo popolo e avrà compassione dei suoi servi». Chi sono gli uomini da meritare un tale intervento da parte di Dio? Il noto filosofo Pascal ha scritto riguardo all'uomo queste parole. Che cos'è l'uomo nella natura? Un nulla in confronto all'infinito, un tutto in confronto al nulla, un centro fra il nulla. Da allora è classico parlare dei due infiniti, l'infinitamente grande, quello delle stelle, e l'infinitamente piccolo, quello degli atomi. Ma ecco che ai nostri giorni la scienza intravede un infinito in più, quello della complessità. Qui l'apice è raggiunto senza dubbio dal cervello umano, che, con i suoi miliardi di cellule collegate fra di loro, da innumerevoli punti di connessione chiamate sinapsi, dispone di un numero inimmaginabile di possibilità. Questo è certamente tutta la meraviglia del pensiero. Amico, amica, che cos'è l'uomo? Si domandava Pascal. Esso è il coronamento della natura stessa? Esso è più di un insieme di cellule. È un'anima vivente, un essere responsabile, una persona razionale che può dire «io esisto» e entrare in relazione con Dio stesso, il suo creatore. Ma l'uomo è anche un essere decaduto rispetto alla sua origine. ed esso va declinando sempre di più, sia sul piano morale, sia quello sociale che spirituale. In tutto ciò dobbiamo convenire che l'uomo è un essere pieno di contraddizioni. Pensate, talvolta è portato a realizzare cose di gran valore e altre volte è colpevole di viltà, crudeltà. L'uomo resta e resterà un mistero per se stesso, nella sua natura come nel suo destino, fino al momento in cui Dio gli si rivela invitandolo a considerare ciò che ha preparato per lui. Infatti, Dio lo ama e si è rivelato a lui nella persona di Gesù. A tutti quelli che ricevono il suo figlio, Dio dà il diritto di essere suoi figli, come troviamo scritto nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, versetti 12 e 13. Vi leggo questi due versetti. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Colui che crede è legato a Gesù, il Figlio di Dio, per l'eternità. Come sono straordinari i piani di Dio per l'uomo. Sono stati straordinari i piani per il popolo di Israele nel passato, ma lo sono anche per ognuno di noi. Sappi, amico, amica, che questo è il Dio dell'universo, che ha provveduto anche per te, e se non sei soddisfatto della vita che stai conducendo, ti consiglio di riconciliarti e accettare Gesù, perché Egli è anche il Redentore dell'uomo. Noi abbiamo molte domande alle quali Dio non ha ancora risposto, e francamente, Dio non è tenuto a soddisfare ogni nostra domanda o curiosità, ma Egli ci chiede di avere fiducia in Lui, di vivere una vita di fede nel suo unigenito Figlio, Cristo Gesù. Nei versetti 15 sino al 18 del Salmo 135, il salmista paragona il Dio vivente alla inutilità degli idoli. Leggiamoli. Gli idoli delle nazioni sono argento e oro, opera di mano d'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, e non hanno respiro alcuno nella loro bocca. Siano simili a loro quelli che li fanno, tutti quelli che in essi confidano. Sempre, in ogni epoca, anche la nostra, ogni uomo si crea un idolo in base a ciò che conosce o all'immaginazione che si è fatta di Dio, cioè dovuto al fatto che l'uomo è un essere religioso e cerca sempre qualcosa a cui rivolgere il suo cuore, che sia come lui. Quindi, tu sei destinato a somigliare al Dio che costruisci per te. Potrebbe essere d'oro o d'argento, anche sotto forma di immagine qualsiasi, o magari un idolo di pietra, di legno, o altro ancora. Qualunque sia il tuo Dio, se non è il vivente e vero Dio creatore del cielo e della terra, non può aiutarti. Dobbiamo adorare invece il vero Dio e benedire il suo nome, così come ci dicono i versetti 19, 20 e 21, che concludono questo Salmo 135. Leggiamoli. Casa di Israele, benedite il Signore. Casa d'Aronne, benedite il Signore. Casa di Levi, benedite il Signore. Voi che temete il Signore, benedite il Signore. Sia benedetto da Sion il Signore, che abita in Gerusalemme. Alleluia. Sì, amica, amico, è buona cosa benedire il Signore perché Egli è il solo che merita di essere lodato. Tu, chi stai lodando? Una statua, un'immagine o il vero Dio? Se non vuoi diventare come l'idolo che stai adorando, rivolgiti ora, in questo momento, a Gesù. Lui solo ti potrà aiutare, a ritrovare il valore che tu hai per Dio. Nel salmo seguente, il 136, che ora andiamo a considerare, troviamo i sinceri ringraziamenti che il popolo di Israele rivolgeva a Dio per la sua grazia nella creazione, nella redenzione, nel combattere i loro nemici e in particolare per la gloria futura. Leggiamo quindi il versetto 1 del Salmo 136 che ci parla di ciò. Celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Il Signore ha sempre grazia in abbondanza e non rimarrà mai senza per coloro che gliela chiedono con fede. I versetti 2 e 3 del Salmo 136 che seguono ci dicono dell'altro. Celebrate il Dio degli dèi perché la sua bontà dura in eterno. Celebrate il Signor dei Signori, perché la sua bontà dura in eterno. Noterete che ogni versetto di questo Salmo nomina la grazia e la bontà di Dio esaltandole. In Efesini 2, versetto 4, Paolo dice «Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, e prosegue dicendoci ciò che ha fatto. Io che vi parlo, desidero la grazia di Dio, e sappiate che Egli ne è ricco ed è pronto a donarla a chiunque va a Lui per ottenerla. Alcune persone ci scrivono, stanno telefonando, ci dicono di aver commesso dei gravi peccati e chiedono: pensi che Dio mi perdonerà? Certamente, amico, certamente, amica, perché Egli è ricco di grazia. Tu lo hai invocato? Sappi che se vuoi veramente il suo perdono, Lui te lo darà, senza condizioni, se non quella di pentirti. Questa è la lode al Dio Creatore. Nota che ogni versetto riporta il ritornello, perché la sua bontà dura in eterno. Proseguiamo quindi con i versetti dal 4 al 10 del Salmo 136. Colui che solo opera grandi prodigi, perché la sua bontà dura in eterno. Colui che ha fatto con sapienza i cieli, perché la sua bontà dura in eterno. Colui che ha steso la terra sopra le acque, perché la sua bontà dura in eterno. Colui che ha fatto i grandi luminari, perché la sua bontà dura in eterno. Il sole per regnare sul giorno, perché la sua bontà dura in eterno. E la luna e le stelle per regnare sulla notte, perché la sua bontà dura in eterno. Colui che percosse gli egiziani nei loro primogeniti, perché la sua bontà dura in eterno. E fece uscire Israele di mezzo a loro, perché la sua bontà dura in eterno. Con mano potente e con braccio teso, perché la sua bontà dura in eterno. Colui che divise il Mar Rosso in due parti, perché la sua bontà dura in eterno, e fece passare Israele in mezzo a esso, perché la sua bontà dura in eterno, e travolse il Faraone e il suo esercito nel Mar Rosso, perché la sua bontà dura in eterno. Colui che guidò il suo popolo attraverso il deserto, perché la sua bontà dura in eterno. Colui che percosse re grandi, perché la sua bontà dura in eterno, e uccise re potenti, perché la sua bontà dura in eterno. Sicon, re degli Amorei, perché la sua bontà dura in eterno. E Og, re di Basan, perché la sua bontà dura in eterno. La successiva sezione di versetti esprime la lode a Dio per la sua grazia nella liberazione di Israele dalla schiavitù d'Egitto. E a ogni passo della liberazione di Dio ripete: perché la sua bontà dura in eterno. Conclude con la grazia di Dio nel concedergli la loro terra. Versetti che vanno dal 21 al 22 del Salmo 136. E diede il loro paese in eredità, perché la sua bontà dura in eterno. In eredità a Israele, suo servo, perché la sua bontà dura in eterno. La sezione conclusiva di questo glorioso Salmo 136, versetti dal 23 al 26, è ricca di significato per te e per me, come per il popolo di Israele. Andiamola a leggere. Colui che nella nostra umiliazione si ricordò di noi, perché la sua bontà dura in eterno, e ci ha liberati dai nostri nemici, perché la sua bontà dura in eterno. Colui che dà il cibo a ogni creatura, perché la sua bontà dura in eterno. Celebrate il Dio del cielo, perché la sua bontà dura in eterno. Non so cosa pensi tu, amico o amica, ma io sento come se si dicesse ancora una volta: alleluia. Quanto è meraviglioso il nostro Dio. Impara a prostrarti davanti a Lui, ad adorarlo. Egli sicuramente ne è degno. Mi fermo qua con queste riflessioni attorno al Salmo 136 e io ti invito a risentirci domani al solito orario. Ciao.